Ben ritrovato a Riccardo Gambelli. Ciao Rick.
Ciao Vitti, buonasera a tutti.
Buonasera. Allora Riccardo, già quel tuo sorriso mi fa pensare che la Juventus stia crescendo, perché insomma l'abbiamo vista a Bologna, non solo la vittoria, ma forse è stata la migliore Juve di Spalletti. Ora è chiaro che tu hai battuto una rivale e sabato hai un'altra rivale che si chiama Roma, peraltro ex squadra di Spalletti. Bologna brevemente e poi... Come vedi il match con la Roma anche a livello emotivo se dovessimo vincere?
Allora, diciamo che la partita col Bologna è stata sicuramente la migliore. Non una bellissima Juve, però una Juve pratica, consistente, dinamica per tutti i 90 minuti. Ancora c'è qualche problemino nella parte tecnica e non siamo cattivi sotto porta. Quella era una partita che andava chiusa molto prima, perché sinceramente il Bologna non è stato quasi mai pericoloso, a parte la traversa del primo tempo, e quindi bisogna imparare a essere più cinici sotto porta, perché insomma potevamo chiuderla molto prima, invece abbiamo sofferto fino in fondo. Da un punto di vista tecnico ancora manca qualche cosina, però perlomeno abbiamo visto una Juventus che ha corso 90 minuti concentrata sul pezzo. Ci ha facilitato il gioco del Bologna, chiaramente, perché noi sappiamo bene che la Juventus soffre tantissimo le squadre coperte, le famose squadre che mettono il pullman davanti alla porta, perché abbiamo centrocampisti che giocano in orizzontale e poco in verticale, quindi facciamo tantissima difficoltà. Il Bologna ci ha lasciato gli spazi e noi, con i giocatori adatti, insomma, siamo riusciti a sfruttare questi spazi e a giocare bene, benino, ecco, diciamo benino, però, ripeto, bisogna buttarla dentro, e questo è un problema che ci affligge da diversi anni. La palla, diciamo, il gol per noi è quasi un miracolo, ecco, ultimamente, negli ultimi anni. Prima mancavano anche le palle gol, ora fortunatamente con Spalletti si comincia a vedere le palle gol. Per quanto riguarda la partita con la Roma, è importantissima, è fondamentale. Io sono veramente fiducioso, dico la verità, per la prima volta che sono fiducioso per una partita importante con una grande, o diciamo una quasi grande, perché ancora la Roma non credo che sia una squadra da scudetto, però è una squadra che lotterà sicuramente fra le prime quattro. Le squadre di Gasperini sono squadre aggressive, dinamiche, anche cattive, quindi sarà una partita dura, però io ho fiducia.
Allora Riccardo, stavo dicendo prima, no? Sai, la narrazione dei giornali sportivi, insomma in generale dei media sportivi, giornali, siti eccetera, varia quasi esclusivamente in base ai risultati. Noi abbiamo sempre detto, accomuno me e te, che comunque Spalletti è un grande allenatore. Stanno cominciando diversi a dire, dopo la vittoria di Bologna si sta vedendo la mano di Spalletti eccetera eccetera. Secondo te la cosa principale che sta dando Spalletti a questa squadra qual è per il momento?
Ma io, come ti ho sempre detto, Spalletti ha iniziato a lavorare sulla testa dei giocatori, sulla psicologia dei giocatori, cercandoli di farli essere una squadra equilibrata soprattutto, ma anche continua. Perché qual era il problema della nostra Juve fino a prima dell'arrivo di Spalletti? Che era una squadra altalenante, fortemente altalenante, che potevamo fare grandissime partite, ma nella stessa partita vedevamo dal primo al secondo tempo o viceversa una trasformazione pazzesca di questi ragazzi. E quindi lì, secondo me, è la testa che non mancava, la concentrazione, la fiducia in se stessi, perché io ho sempre pensato che la Juve, la nostra ultima Juve, i giocatori non avessero molta fiducia in se stessi. Questo io l'ho sempre pensato. Spalletti sta lavorando lì, certamente. La base tecnica è questa, non è la Juve dei nostri tempi, dei nuovi scudetti consecutivi, questo lo sappiamo, però non credo che siano veramente degli scazzi, ecco. Questi sono giocatori che secondo me possono dare tanto tanto di più di quello che stanno dando, se andiamo, ripeto, a lavorare sulla testa, e Spalletti sta lavorando lì, è stato il primo passo. Il secondo è stato quello di lavorare sul campo, e stiamo vedendo i risultati, velocità di palla, aggressione, tutte cose che fanno parte della scuola spallettiana.
Su questo non c'è dubbio, infatti contro il Bologna una cosa mi è piaciuta, la velocità di palla. Per quanto riguarda i singoli, c'è stato intanto un David che parecchi hanno visto bene, io invece credo che per il momento deve cambiare sicuramente marcia, ma volevo soffermarmi su Openda, che ha dato una risposta importante in quella mezz'ora in cui è entrato. Al di là che ha fatto spellere il giocatore del Bologna, si è mosso molto bene, anche ha tirato, chissà, magari a proposito di testa, visto che era uno dei più criticati, Spalletti stia cominciando magari a entrare nella testa di questo ragazzo, e forse potrebbe essere, no, finalmente decollare la sua avventura bianconera, diciamo così.
Dunque, per quanto riguarda David, sì, ancora anche a me non è un giocatore che purtroppo non mi convince, a me non è piaciuto nemmeno domenica, anche questo è un grande mistero, perché questo è un giocatore che viene da tantissimi gol fatti in Francia e qui veramente fa fatica proprio a vedere la porta, anzi anche tecnicamente ha fatto degli errori incredibili domenica. E quindi ancora non mi convince, speriamo che la cura Spalletti lo riporti a me non è che mi interessa che sia Higuain o sia Tevez, perché questi sono giocatori unici, ma che sia un centravanti di affidamento, ecco. Per quanto riguarda Openda domenica ha giocato bene, perché ha trovato gli spazi, è un giocatore veloce, quindi ha trovato campi aperti e ha giocato bene. Lui è un giocatore, come tanti dei nostri, che soffre le squadre chiuse, e quindi domenica è andato bene. Chiaramente non li perdono per il gol che ha sbagliato, perché quello è un calcio di rigore, anzi è più facile anche del calcio di rigore, insomma quei gol lì non vanno sbagliati. Oltretutto Caballi ha messo una pallina d'oro, cioè quelli sono gol che vanno fatti, perché si può pagare caro l'errore in quel modo, ecco, quindi non glielo perdono, ecco, quel gol che ha sbagliato, però perlomeno ha scaturito l'espulsione, quindi un bel 6,5 glielo do a Openda domenica, ecco, dico la verità. Speriamo che cresca anche lui, abbiamo bisogno.
Buonasera Quintiliano, buonasera al grande dottor Riccardo Gambelli. Una riflessione, Marco ci dice, te la sintetizzo questo messaggio, no? Con Verona, Torino e Fiorentina abbiamo perso sostanzialmente, dice lui, 6 punti. Secondo te Riccardo, si possono recuperare poi con i vari Pisa, Lecce, Sassuolo e Cremonese che avremo poi?
Ma io credo proprio di sì, perché se questa squadra acquista sicurezza, acquista fiducia in se stessa, ma perché no? Io ti ho detto, sono fiducioso anche per quella partita, per le prossime partite sono fiducioso su tutte le partite, ecco, dico la verità. Quindi io penso di sì, certo, quei punti regalati alla Fiorentina e al Verona, insomma, quelli sono gravi, perché se te pensa a 4 punti in più, eri lassù in cima. Io ho sempre detto che i primi 3 posti le vedo già
assegnati,
quindi te le dico nell'ordine: Inter, Napoli, Milan. Ma però, sai, nel calcio non si può mai sapere. Noi per ora non guardiamo la classifica, cerchiamo di fare più punti possibili e assicurarci la zona Champions.
Poi si vedrà.
I miracoli a volte esistono, quindi, però insomma, ecco, io per ora l'obiettivo è la zona Champions, secondo me, ecco. Però le prossime partite sì, io ho fiducia, dunque c'è Roma, poi si va a Pisa, poi c'è Lecce, ecco, qui io se si facesse 9 punti non vedrei niente di scandaloso, dico la verità, sono sincero.
No, su questo
mi preoccupa più il Sassuolo, senti che ti dico, sempre stata una squadra ostica per noi il Sassuolo.
Il Sassuolo in realtà, devo dirti la verità Riccardo, gioca bene al calcio, io l'ho vista tante volte, l'ho vista tante volte, quindi bisogna stare molto attenti. Invece Riccardo, per quanto riguarda il discorso societario, giustamente un amico chiedeva: ma si hanno notizie di questo direttore sportivo? Ma possibile che la Juventus non abbia un direttore sportivo?
Guarda, è una cosa che mi lascia senza parole. Io non so cosa dire. Quanto è difficile trovare un direttore sportivo? Io credo che non sia così difficile. Io penso che sia lo stesso Comolli che rallenti le operazioni, perché molto probabilmente è l'uomo tutto fare, no? Chiaramente penso che voglia fare tutto lui, e quindi pensa di non avere bisogno di un direttore sportivo, invece ne ha tantissimo bisogno. Un direttore sportivo italiano, un direttore sportivo italiano che conosca il calcio italiano e conosca i giocatori italiani e che vada sul campo anche a vedere i giocatori senza tanti algoritmi. Quindi io credo che sia necessario e indispensabile trovare un direttore sportivo. È perché poi, insomma, ora a gennaio, cioè, vediamo, non credo che faremo un grande mercato, perché io ho sempre detto a gennaio non è che troviamo campioni, i campioni ce l'ha se li tiene e ben stretti, però qualche cosina si può fare, un rinforzino alla squadra la possiamo dare. Quindi io non so lui veramente che idea abbia, e ripeto, per me lo stop continuo al direttore sportivo dipende esclusivamente da lui, punto. Non ci sono altre possibilità.
Beh, è lui che è una sorta di plenipotenziario, cioè amministratore delegato, esatto, quindi decide tutto lui. Tra l'altro ieri ha parlato Chiellini, che è stato premiato come dirigente sportivo dall'Ussi piemontese. Riguardo al suo ruolo ha detto: è stato sempre, diciamo così, il mio ambito è proprio quello manageriale, speriamo insomma che prima o poi Giorgio gli diano, caro Riccardo, un ruolo un po' più tra virgolette calcistico dal punto di vista dirigenziale, perché è l'unico uomo quello sicuramente conosce meglio la Juve di tutti, ed è l'unico
guarda Vinti, in assemblea azionisti il dottor Ferrero ci ha garantito, e quindi se dici una cosa, se fa un'affermazione del genere in un'assemblea azionisti, che fra l'altro le frasi vanno a verbale, che lui ha assicurato che Chiellini lavora a contatto di gomito con Comolli, e io ci voglio credere. Quindi credo che sia così, che Chiellini stia dando una mano a Comolli, e spero che gliela dia, perché Chiellini è ancora un calciatore, basta guardare il fisico e come considera i giocatori e come considera i suoi colleghi, quelli che vanno nello spogliatoio sono ancora suoi colleghi, e conosce benissimo il calcio italiano. Quindi io, Ferrero ci disse così, io ci voglio credere, però ripeto, il direttore sportivo va assolutamente preso,
non c'è dubbio,
su questo non c'è dubbio.
Tra l'altro avevo letto un'intervista di Marchisio proprio su Chiellini, io gli dico: è troppo magro, dovrebbe mangiare un po' di più, ma Chiellini si mantiene in forma comunque. Senti Riccardo, a proposito sempre di società, insomma giorni fa c'è stato questo diciamo una cosa un po' scosso tra virgolette il mondo Juve, perché Tether ha offerto 1,1 miliardi per prendere la Juventus alla Exor, il 65,4%, insomma sostanzialmente gli ha detto: mi voglio comprare la Juventus e ti offro 1,1 miliardi. Risposta al mittente: no, con il video poi di Elkan sulla storia non si vede, la storia della Juventus non è in vendita, eccetera eccetera. Detto che forse parlava davanti a un gobbo Elkan, e detto che quasi sicuramente Tether tornerà alla carica, ma dovrà aumentare di molto, perché io l'ho spiegato qualche giorno fa, la Juventus vale intorno ai 2,3 miliardi, perché la Juventus, l'Inter, il Milan e altri 12 club europei, top club, a prescindere dai bilanci hanno comunque una valutazione di mercato elevata per la storia, palmarès eccetera. Inoltre la Juventus ha anche degli immobili, vedi Stadium, quindi vale 2,3. Quindi detto che Tether probabilmente tornerà alla carica, tu credi a quelle parole di Elkan? Te la faccio breve: ha detto la verità Elkan quando dice non è in vendita la storia della Juventus e quindi la Juventus?
Io ti ho sempre detto, anche in altre trasmissioni, ma non da ora, da anni indietro, che secondo me John Elkann non venderà mai la Juventus. Di questo io sono estremamente convinto, almeno di clamorose sorprese, ma non adesso, magari fin qua. Ma io sono assolutamente sicuro che John Elkann non venderà mai la Juventus. La considera un bene familiare, come ho sempre detto, per scherzare, ma mi piace ripeterlo, rischierebbe tutte le notti di vedere il fantasma del nonno Agnelli che va a svegliarlo e a rimproverarlo, perché ti ricordo che il grande amore di Gianni Agnelli era la Juve, quindi credo che non la venderà mai per questo. Certamente però, se te decidi di tenere la Juventus, la devi rendere competitiva, su questo non c'è dubbio. Io da una parte sono contento che Elkann continui a amare la Juventus e come dice, e che la tenga, perché bene o male, anche se si chiama Elkann, ma insomma il nonno era Gianni Agnelli e fa parte della famiglia Agnelli. Io la storia dice che la Juventus deve andare avanti con gli Agnelli, quindi però ecco, se lui continua a tenere la Juventus, la deve rendere competitiva, e quindi per renderla competitiva cosa occorre? Mettere gli uomini al posto giusto, quindi richiamare Andrea prima possibile e affiancarlo con uomini di calcio, come si fece nel 2010 con Marotta, che bene o male inutile girarci intorno, ragazzi, è stata una gravissima perdita. Poi possiamo dire Marotta League, tutto quello che volete, ma Marotta per me è stata una perdita gravissima. E io dissi subito che sarebbe stata che avremmo pagato l'uscita di Beppe Marotta. E quindi ecco, se lui vuole continuare a tenere la Juventus come mi fa piacere, abbia dichiarato le sue parole d'amore, però la deve rendere competitiva, questo è poco ma sicuro. Perché la Juve, il DNA della Juve è la vittoria, e noi non si può continuare a sperare di entrare tra le prime quattro. Questo spetta a altre squadre, non a noi. Noi bisogna sperare di vincere il campionato, lottare per vincere il campionato. Ecco, questo è quello che penso. Detto questo, non mi fido di Tether e non mi fido delle criptovalute, perché forse ho tanti anni. Non sono un giovanissimo, ma io non mi fido di queste criptovalute, un mercato immaginario, quindi non... questo è quello che penso.
L'ultimissima, stiamo per salutarci, Riccardo, ma tu credi che Elkann non la venderà mai perché esiste il famoso testamento dell'avvocato Agnelli attraverso cui chiede di non vendere la Juventus?
No, io credo che proprio lui non la venda proprio per questo affetto che aveva il nonno. Bene o male, lui al nonno gli deve tantissimo, perché ha lasciato tutto in mano a lui, sacrificando il fratello. E quindi io credo che, al di là di questo testamento, ma credo che proprio lui non la venderà mai proprio per questo amore che aveva il nonno per la Juventus, che era un amore pazzesco, ecco. Molto più della Ferrari, molto di più. La Juventus era il suo grandissimo amore, l'ha sempre detto, l'ha sempre scritto, l'ha sempre dichiarato, e era confermato dai fatti, insomma, ecco. Quindi e poi non dimentichiamo anche Umberto che ha amato tanto la Juve, quindi i fratelli Agnelli, ecco, io credo che non la venderà per questo, però ti ripeto, E lo confermo ancora, se vuoi continuare a tenere la Juventus e ci può far piacere perché sei un Agnelli, ma la devi rendere competitiva in società e sul campo. Questo deve essere un impegno che lui si deve prendere.
Sono d'accordo con te, caro Riccardo. Con questo ci salutiamo, ti ringrazio e ci sentiamo la prossima settimana. Grazie Riccardo, un abbraccio.
Fino alla fine.
Grazie a te Riccardo, ciao.